Ah, eccoci, ritrovate tutte e tutti a questo nuovo Caffè Militante.
Grazie ancora per gli ascolti, per le condivisioni, continuate così.
E come proporre invece un tema molto semplice, militanzagrafica@gmail.com, oppure anche un direct su Instagram, va benissimo.
Se volete invece aiutare questi sforzi appunto di produzione di podcast, potete farlo attraverso, non so, un manifesto, quello che volete, attraverso militanzagrafica.it, oppure anche una donazioncina su Patreon, vi lascio il link in descrizione, grazie a chi lo farà.
Nella politica italiana d'agosto di solito si inseriscono sempre al photo finish, prima delle loro bellissime vacanze. D'accordo? Decreti legge, cose varie, insomma, cose così.
È una cosa tipica all'italiana, insomma, diciamo la gente è tendenzialmente distratta per motivi, non so, di vacanze, ferie, per chi ha questo privilegio, tra l'altro, oppure per vari eventi sportivi, come per esempio adesso le Olimpiadi, che non vedo l'ora che finisca.
Detto questo, è passata in sordina, ma non troppo, quello che è questo nuovo decreto legge sulle carceri italiane, d'accordo? Gli istituti penitenziari della Repubblica Italiana.
E al netto di come la si voglia pensare, questo decreto legge sulle carceri italiane non serve a nulla. Già parto così e poi adesso vi spiego il motivo. Ci proviamo, via!
Tutto comincia fondamentalmente, d'accordo, con quello che è questo decreto carceri. Cosa prevede? Tipo per esempio l'assunzione di personale di polizia penitenziaria e di dirigenti e medici penitenziari.
I dati come sempre sono estremamente fumosi sul numero, si parla di 500 assunzioni nel 2025, di 500 altre nel 2026 e così via. Sto parlando solo esclusivamente degli agenti di polizia. Per quanto riguarda invece i dirigenti si parla di un aumento di 20 unità, per quanto riguarda i medici invece non si sa nulla. Già questa cosa boh. Poi ci sarebbe l'aumento di quelli che sono i colloqui telefonici consentiti ai detenuti e alle detenute, questo possiamo anche vederla come in maniera positiva vista così, ma poi nella pratica l'accesso a questo tipo di servizio è boh, anche qui punto di domanda. Poi abbiamo un inasprimento di quello che è il regime speciale di 41 bis, perché tutte le persone all'interno di questo regime appunto speciale non potranno avere accesso a quella che viene chiamata giustizia riparativa. Poi qui c'è una grande capriola, ovvero sia l'istituzione al Ministero della Giustizia, ok, di un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e reinserimento sociale dei detenuti adulti. Questa è una cosa anche qui boh.
Cioè cos'è? Si va a controllare il mazzo di chiavi per vedere quanti posti si hanno? Cioè non si capisce questo dettaglio.
E l'ultimo punto, diciamo, di questo DL carceri è l'introduzione, d'accordo, l'ampliamento meglio della possibilità di accesso ai detenuti e alle detenute tossicodipendenti verso comunità terapeutiche pubbliche o private accreditate. Il bello di questo governo rispetto un po' a quelli precedenti, che non hanno a me ai miei occhi alcun tipo di affetto o di affetto, è la loro peculiarità di intervenire a spot mediante fondamentalmente dei topic che succedono durante l'anno e quindi quasi a livello elettorale, proprio a spot elettorale, lanciano questi DL come se fossero patatine, d'accordo, lanciate verso il cielo d'agosto e cercano in qualche maniera di dire abbiamo risolto tutto.
Indimenticabile fu il grandissimo decreto anti-rave, cioè si presentarono così, ma avete capito che curriculum vitae incredibile.
Detto questo, la storia delle carceri italiane, diciamo a livello proprio legislativo e di riforme, è abbastanza travagliata e comincia in realtà subito dopo l'Unità d'Italia, ok, quella del 1861, dove inizialmente si cerca di umanizzare quella che è la pena da scontare proprio nelle galere di Stato. Però c'è un blocco molto molto importante a livello storico, perché arriva il codice Rocco durante il periodo fascista, codice estremamente cattivo, malevolo e assolutamente estremo, d'accordo, nei confronti delle violenze ovviamente su detenuti e detenute. Bisogna aspettare soltanto il 1955, quindi ben oltre, d'accordo, la fine della Seconda Guerra Mondiale, perché arriva l'ONU, d'accordo, a imporre delle regole minime allo Stato italiano, della quale si era completamente dimenticato o, tra virgolette, non voleva aprire questo vaso di Pandora, che erano appunto le galere di Stato. Ma la vera e propria riforma è datata 1975, d'accordo, al numero 354, che è composta da 91 articoli, d'accordo, divisi in due parti, che è relativa al trattamento penitenziario e soprattutto anche riguardante la stessa organizzazione degli istituti carcerari. Altra riforma interessante a livello cronistorico è quella datata 2000, d'accordo, la legge 230 del 2000, che è nient'altro che una legge che disciplina l'esecutività del regolamento del 75. Cioè praticamente non bastava quella cosa del 75, si aveva una legge per applicare la legge. giuro.
Ma adesso, al netto di queste matriosche tipiche della Repubblica Italiana, però io sono andato a leggere questa legge del 230 del 2000, fondamentalmente, cioè quello che c'è iscritto, cioè igiene, organizzazione, salvaguardia del detenuto nella sua complessità, eccetera, cioè non è che ci sono dei punti sulla quale io mi sono trovato troppo in disaccordo, cioè fondamentalmente è anche una legge che ha un senso.
Il vero problema però è che è una legge manifesto, ovvero sia che è fatta giusto per metterla lì, ma non è applicata nella maniera più assoluta. Ed ecco perché qui arrivo sul fatto che il decreto leggi, d'accordo, della Meloni, in questo caso del governo meloniano, sulle carceri, come quelli precedenti, non hanno alcun tipo di modo di essere applicati e non verranno applicati, proprio perché è la stessa storia che lo insegna. E ora vi do una fotografia di quello che sono le condizioni carcerarie nel 2024, quando sto appunto parlandovi.
Cominciamo con le morti per suicidio, ovvero sia purtroppo, d'accordo, nel 2024 muoiono, ok, all'interno delle galere di Stato una persona ogni 3 giorni. In questo momento che sto registrando siamo a quota 62. Un dato molto molto preoccupante, perché sta per letteralmente bruciare un altro dato distruttivo, malevolo, incredibilmente, che è quello del 2022, che fu un record incredibile con 85 morti dietro le sbarre.
I dati delle associazioni Antigone, d'accordo, che vanno a controllare quelle che sono appunto quegli stati, ok, delle varie dei vari istituti penitenziari, pone anche altri dati, d'accordo, per analizzare meglio questi numeri, come per esempio la media di età di questi tragici fatti, che è di circa 40 anni, anche se in realtà si trovano anche persone molto molto giovani, tra i 18 e i 25 anni. Questi fatti così definitivi e così gravi avvengono entro di solito, d'accordo, i primi 15 giorni di detenzione, d'accordo, quindi veramente immediatamente, d'accordo, a quella che è l'internazione coatta della libertà della persona. E i, diciamo, le galere di stato più preoccupanti, d'accordo, con maggior suicidi sono il carcere di Poggio Reale a Napoli, gli istituti di Pavia e Verona e quello di Regina Coeli a Roma. Ora entriamo invece nel sovraffollamento, tema che viene ripetuto costantemente quando si narra quali sono le condizioni del carcere italiano. Ed è assolutamente vero, in questo momento sono presenti 61.140 anime, d'accordo, su disponibili posti, d'accordo, 46.982, quindi c'è un indice di sovraffollamento a livello almeno nazionale di media del 130%, dati forniti da Maurizio Dettore, garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Ma c'è un dato ancora più tragico, ovvero sia sì, ok, il sovraffollamento, che è circa l'80% di tutti gli istituti penitenziari presenti sul territorio italiano sono appunto in sovraffollamento, ok, quindi 150 per essere precisi, ma di cui, attenzione, 50 di questi, quindi un terzo di quelli che sono già oltre, ok, quindi sono sovraffollati a stecca, ok, ma 50 di questi sono addirittura superiori del 150%, cioè proprio sono ultra affollati. E c'è un picco record incredibile del 231%, che è il carcere di San Vittore a Milano. Cioè, what?
Altri dati che potrebbero essere interessanti sono la presenza di detenuti stranieri, d'accordo, pari al 31%, quindi un terzo sono appunto di origine straniera, di cui la maggior parte extracomunitari, quindi fuori dalla comunità europea, e una parte invece comunitari. E un altro, diciamo, dato preoccupantissimo sono quelli che vengono chiamati eventi critici, cioè, allora, gli eventi critici vengono calcolati all'interno di queste statistiche d'osservazione dello status dell'arte di salute, ovviamente malevola, delle carceri italiane, come non soltanto i suicidi ma anche altre situazioni, come per esempio espressioni di disagio detentivo, di atti di aggressione o di autolesionismo, di tentativi ovviamente di suicidi, di omicidi o di aggressioni fisiche varie, e l'aumento del 139%. Cioè, nel senso, qua ormai si continua a viaggiare a tripla cifra, manco a doppia, tripla. Quindi vogliamo anche ragionare un attimino rispetto a quanto è questo decreto legge delle carceri di questo governo, che in agosto, in favore delle notti, d'accordo, in quei dei palazzi, cerca in qualche maniera di tappullare, cioè di mettere un cerotto qua e là a una situazione che è un'emorragia gravissima, d'accordo, in mano allo Stato italiano. Un'altra volta uno show, un vero e proprio show, un decreto legge che fa show, che fa spettacolo, come per dire, eccoci, ci siamo, ma non ci siete, non c'è proprio nella storia delle carceri italiane una risoluzione a questi problemi, che si stanno, col passare del tempo, incancrenendo a tal punto da falciare sempre più anime e corpi all'interno delle galere di Stato. E questo è un fatto. Ciao, al prossimo caffè!